scatola magica. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto, che come forse avrete capito per tutto il mese d'agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11.30, riempie con voi il nostro scrigno di cose preziose, di cose importanti, musica, libri, pensieri, valori, ragionamenti, informazioni e via di seguito, cose che noi vogliamo condividere con gli altri. Come sempre vi ricordo che potete contribuire con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013, con mail a diretta @popolarenetwork.it e naturalmente con le vostre telefonate allo 02 33 001 001, ma quando, come dire, vi avviso io, perché sennò restate lì in attesa un sacco. Come avrete notato forse, io ieri non ho fatto minimamente accenno al grande evento che insomma tutto il mondo ha seguito, sto parlando naturalmente dell'eclisse di sole, e l'ho fatto un po' volutamente. Perché? Perché a volte di fronte a spettacoli straordinari della natura scatta un meccanismo di tipo, fatemi dire, consumistico. È un po' fare l'attacca, dire c'ero, ho fatto la foto e non sono mancato. Ecco, invece di fronte a fenomeni straordinari come quelli, secondo me, insomma, ci vorrebbe anche un momento di riflessione diverso, forse un po' più di valutazioni. Allora, pensando insomma come tornare comunque su questo straordinario fenomeno, io ho pensato che potesse avere senso andare a guardare chi di protagonismo non ha bisogno, di tacche non ha bisogno, perché vive la natura naturalmente, e sto parlando del mondo, naturalmente del mondo animale. In particolare, e in questo ci aiuterà il nostro grandissimo amico e ornitologo della stazione zoologica Anton Dorn, ma divulgatore, insomma lo conoscete un po' tutti, sto parlando di Rosario Ballesteri, perché io da lui insomma volevo arrivare a capire ma gli uccelli, gli animali, come si muovono di fronte a un fenomeno assolutamente anomalo come l'eclissi? Buongiorno Rosario.
Buongiorno Cecilia, grazie per l'invito.
Figurati. Ecco, allora, l'eclissi di sole vuol dire che il giorno si trasforma in notte, in realtà per noi in Italia era abbastanza vicino al tramonto, quindi forse meno percepibile, sto parlando da un punto di vista animale, di un tramonto normale. Ma che cosa succede? Ci sono degli studi su queste cose?
Sì, diciamo che nel nostro caso, coincidendo col tramonto, diciamo, probabilmente non ha avuto nessun effetto rispetto a quelle che possono essere le caratteristiche luminose di una classica eclissi di sole totale, che invece è stata ben studiata nelle grandi eclissi di sole del Nord America, soprattutto quella del 2017, attraverso l'utilizzo del radar meteo. Questi radar, oltre a consentire di fare le previsioni meteorologiche, consentono anche di stimare la biomassa in volo, quindi fondamentalmente tengono il conto di tutto quello che è sospeso in aria e si muove, tracciandone anche i movimenti. Questo diciamo, è un metodo che è profondamente legato all'ornitologia, è uno degli strumenti forse più performanti per poter studiare movimenti degli uccelli sui territori. e quindi facendo coincidere le elaborazioni dei radar meteorologici a quel, al momento, ai minuti dell'eclissi totale di sole del 2017 in Nord America, si è potuto vedere che fondamentalmente tutti gli uccelli diurni si posano per cercare un luogo dove andare a dormire, quindi lo percepiscono come un'avvenuta notte, ecco, fondamentalmente, quindi smettono di volare. Per loro effettivamente vengono destabilizzati, vanno in tilt per quella improvvisa, diciamo, soffusa notte, e quindi diciamo, sospendono la loro attività ordinaria. E l'aspetto che però più mi diciamo, mi fa sorridere, mi fa riflettere su quando finisce questo, perché appunto dura poco,
sì,
che vivono una seconda alba poi, perché poi ripartono nello stesso giorno con le modalità di una seconda alba. E quindi fondamentalmente anche da altre pubblicazioni si vede che tendenzialmente gli uccelli diurni durante l'eclissi smettono di cantare, quindi quando l'eclissi finisce riprendono a cantare come un'alba, appunto, e anche gli uccelli notturni durante questa luce crepuscolare, pensando che sia giunto il loro momento, emettono i vocalizzi tipici degli uccelli notturni. Quindi c'è un'inversione, diciamo, di chiamiamola, di comportamenti in base al fatto che per poco tempo, appunto, la luce l'inganna e gli fa pensare che è arrivata la notte, cosa che sappiamo non essere vera.
Ecco, però Rosario Ballesteri, ma qual è il, com'è che funziona il rapporto con la luce solare nella vita degli uccelli? Voglio dire, come funziona? Cioè, è perché vedono, sentono la temperatura? Che cos'è?
Allora, diciamo che gli uccelli sono profondamente legati alla luce da mille punti di vista differenti, cioè la luce incide profondamente sulla loro vita, sia rispetto alle possibilità di foraggiamento, di volo, ma anche rispetto alla migrazione, alla nidificazione e quant'altro, per cui loro hanno dei sensori molto molto fini per tracciarla, riescono, diciamo, hanno dei super occhi innanzitutto, dove hanno delle strutture completamente anche molto diverse dalle nostre, come ad esempio possono essere i criptosomi o diciamo delle altre caratteristiche, diciamo strutture apposite per analizzare la luce, perché questa detta i tempi per tutta una serie di meccanismi endogeni che poi sono ovviamente vitali, che possono essere da devo iniziare a riprodurmi, a devo iniziare la muta, devo iniziare l'iperfagia premigratoria per poi accumulare il grasso e attraversare le barriere ecologiche, quindi loro si danno il tempo in base al fotoperiodo fondamentalmente,
sì,
per cui indagare perfettamente il fotoperiodo è essenziale per rimanere allineati al loro, diciamo, cronoprogramma annuale,
certo,
che è poco plastico, diciamo, il loro diagramma di Gantt, no? Come ce lo facciamo anche noi per le nostre attività. E diciamo, questa cosa, se i radioascoltatori riflettono, è però una sorta di trappola, perché il fotoperiodo è rimasto stabile nel tempo, fondamentalmente, almeno nel tempo, in quello che può essere un tempo biologico, voglio dire, quindi l'alternanza, la durata del giorno è rimasta costante negli ultimi secoli,
sì,
ma le temperature, altri aspetti globali legati soprattutto alla crisi climatica, no, per cui magari loro si trattengono ulteriormente perché il fotoperiodo gli dà quei tempi, ma in realtà le temperature nel territorio dove devono andare a nidificare già sono quelle primaverili, solo che loro non hanno ancora l'input di partire dai,
certo,
paesi africani, perché sono legati al fotoperiodo. Ci sono, diciamo, due orologi,
sì,
ecco, quello locale e quello globale, o meglio quello cosmico, quello legato agli astri, che è più stabile, di quello legato invece alla Terra, che invece è più volubile.
Senti, torno un attimo alla questione della vista degli uccelli. Gli uccelli, immagino, non vedano come vediamo noi le cose. Io in mente, ma fin da bambina mi ricordo, ad esempio, delle lenti, forse ce l'ho anche a casa, che ti permettono di vedere come vedi una mosca, almeno questo era, era il sistema, no? Ecco, ma gli uccelli vedono i colori, vedono le forme di sicuro, ma come, ci sono studi specifici su questo?
Allora, noi diciamo, il nostro spettro del visibile è composto da tre bande cromatiche, come noi sappiamo bene, no? Invece gli uccelli ne hanno una quarta, che è l'ultravioletto. Per cui diciamo, vedono in maniera completamente diversa dalla nostra. Alcuni uccelli che noi diciamo, vediamo scuri e poco appariscenti, immaginiamo lo storno che noi vediamo fondamentalmente nero puntinato di bianco, sì. In realtà, visto come lo vedrebbe un altro storno, è un tripudio di iridescenze, un tripudio di colori, è un uccello coloratissimo, sì. E loro si percepiscono così. Oppure le cinciarelle, che a noi appaiono maschi e femmine uguali fondamentalmente, sì. Se guardate da un'altra cinciarella o se le vediamo noi con una lampada all'ultravioletto, ci rendiamo conto che maschi e femmine invece hanno un piumaggio di una colorazione differente. Quindi in realtà loro vedono un mondo che noi non vediamo, cioè sì. Che, diciamo, che ha dei colori completamente diversi da quelli che vediamo noi.
Senti, e a questo punto entriamo alle ulteriori note dolenti. Hai parlato ovviamente del riscaldamento globale e mai come in questa atroce stagione dal punto di vista climatico si percepisce anche quelli che proprio fanno finta di niente. Ecco, ma c'è un'altra questione che è quanto noi inquiniamo dal punto di vista luminoso, cioè quanto... le città, i luoghi frequentati dagli umani, dagli animali umani, siano fonte di luci tantissime. Ecco, questa sì. Cosa come incide sulla vita degli uccelli? Gli uccelli, appunto, ci dicevi, sono regolati giorno-notte, quindi quelli diurni al tramonto si vanno a cucà, come si direbbe dalle nostre parti, e all'alba si svegliano, quelli notturni al contrario. Ecco, ma l'inquinamento luminoso incide in qualche modo?
Sì, incide in molti modi, parto da quelli più vicini a noi, credo che in molti abbiamo sentito cantare degli uccelli fuori dalla nostra finestra in piena notte, sì. Di solito sono il merlo e il pettirosso. Probabilmente non ci abbiamo fatto caso, ma diciamo, ad illuminare quell'albero e i cespugli c'era un bel riflettore, c'era un bel palo della luce, quindi magari questo merlo ha cantato a gennaio tutta la notte, sprecando fondamentalmente energia in un periodo freddo di cui quell'energia ha bisogno, tra l'altro per fare un'attività assolutamente inutile, perché se tutto va bene nessuna femmina è stata sedotta, se è andata male magari iniziano un percorso di nidificazione troppo precoce che porterà alla non schiusura delle uova o alla morte dei piccoli, sì. Quindi quella luce è un falso segnale che induce quindi una risposta che va ben oltre il tanto che può infastidire magari chi sta dormendo in quel momento, ma l'animale può cantare così per lunghi periodi che non gli risultano utili a nulla rispetto a sì. Quell'attività che sta facendo, e quindi sprecare energia inutilmente. Ma un impatto ancora maggiore le luci artificiali lo hanno su altre tipologie di uccelli. Uno, gli uccelli migratori in generale. Gli uccelli migratori sono per lo più passeriformi, sì. Quindi immaginiamo tordi, merli, fringillidi e quant'altro, che sarebbero uccelli diurni che però migrano di notte perché sostanzialmente utilizzano il giorno per foraggiarsi e quindi non sottraggono a diciamo con l'attività migratoria il tempo di foraggiamento. Poi di notte hanno meno predatori e soprattutto di notte perché hanno un volo prevalentemente battuto, di notte evitano problemi sul riscaldamento.
Sì.
Quindi preferiscono il volo notturno per tutta una serie di motivi. In questo volo notturno, per essere anche uccelli diurni, possono essere particolarmente disorientati dalle luci, per cui essere attratti da queste è un po' come, cioè, volendo un po' esagerare, è un po' come succede alle falene, non so
sì,
come dire.
Sì,
ne vengono attratti e disorientati. Un esempio celebre è il monumento luminoso fatto ai caduti delle Torri Gemelle.
Sì.
Non so se lo ricordi.
Come ma... no, certo. Che è fatto sostanzialmente di questi enormi fasci di luce rivolti verso l'alto. Adesso la faccio un
sì.
po' schematica.
Sì,
ecco,
sì,
per capirci.
Riproducono le Torri Gemelle, però verso l'infinito, no?
Sì,
quindi
sì.
In alto con la luce.
Sì.
Anche per motivi di sicurezza, questo monumento è diciamo, seguito dai radar, no? Quindi si è visto che migliaia di uccelli restavano intrappolati nel fasci di luce, cioè tra i quattro fasci di luce che costituiscono la singola torre. E ci volavano all'interno senza riuscire ad uscire, quindi
sì.
poi stremati morivano o si schiantavano contro le vetrate e i grattacieli più vicini. Per questo motivo diciamo, c'è stata diciamo, una grande mobilitazione di ornitologi, gente che prova a tutelare la natura anche in città, e quindi quando c'è una densità di uccelli molto alta intorno a questi monumenti, i fari vengono spenti per 20 minuti per far sì che lo stormo immigrazione possa riprendere sereno il viaggio. Però questo ci dà l'idea che anche una città come Roma, come Napoli, un'isola come Ischia,
sì.
Su una rotta migratoria intensamente illuminata può magari attrarre come una calamita uccelli che dovrebbero proseguire il viaggio.
Il loro viaggio altrove. Senti, ma le stelle o la luna influiscono sui percorsi migratori? Voglio dire, servono agli uccelli migratori che viaggiano di notte a orientarsi? Le stelle in particolare,
allora,
mi viene da dire.
Sì, sì, diciamo, sono gli studi tra l'altro tra i primi fatti sugli uccelli migratori negli anni 70 che facendoli nascere in, diciamo, in serre che riproducevano sul tetto il cielo stellato, si cercava di capire come questi percepissero o avessero un imprinting sulle stelle. Il processo diciamo è lungo, ma te la faccio breve.
Sì.
Fondamentalmente loro diciamo, più che basarsi sulla singola stella memorizzano, hanno un imprinting sulla rotazione del cielo stellato che, come sappiamo benissimo, nel nostro emisfero ruota intorno alla stella polare, per cui loro effettivamente nel nostro emisfero per migrare osservano anche loro la stella polare. Infatti in strutture in cui si mimava un cielo al contrario, loro perdevano, una volta liberati, perdevano l'orientamento ed andavano nel luogo, diciamo, nel lato opposto, anziché migrare verso sud, migravano verso nord perché seguivano il riferimento sbagliato, perché erano stati fatti imprintati su un cielo diciamo, alternativo a quello reale. E quindi si è visto che loro diciamo, vedono, guardano come marinai le stelle per potersi orientare nel buio.
Ecco.
Per quanto riguarda la luna, invece, questa, soprattutto nei procellari formi come le berche, gli uccelli e le tempeste, il riflesso della luna sul mare è, diciamo, traccia la linea dell'orizzonte e spesso gli dà la direzione, soprattutto ai giovani involati, per prendere il largo.
Quindi anche la luna c'entra, sì, purtroppo cosa? che mi fai
Purtroppo diciamo, le nostre coste sempre più illuminate mimano a distanza un riflesso luminoso, no? Immagino un lungomare illuminato, un'isola diciamo, turistica, ma l'isoletto di fronte è una riserva integrale in cui nidificano le berte, di fronte c'è l'isoletta maggiore con il lungomare illuminato e succede che questi, soprattutto i giovani, volano verso la strada e anziché finire a largo finiscono tra i negozi, tra le strade, tra le macchine e molti purtroppo finiscono investiti perché poi loro hanno grosse difficoltà a riprendere il volo, un po' come i rondoni, hanno le ali troppo lunghe e le zampe fatte per nuotare, non per camminare, per cui non riescono a riprendere il volo da terra e per cui sono vittima, come dicevo, di automobili, cani o gatti.
Sì.
E quindi c'è un grosso problema, diciamo, per questo motivo. Non è di certo colpa della Luna, ecco.
No, direi che di sicuro lei è innocente. Senti una cosa, Rosario, abbiamo ormai pochi minuti, però volevo farti due domande importanti. Una è, ma insomma, sappiamo che la natura e gli animali hanno dei tempi e delle capacità di adattamento importanti, però in tempi così brevi come appunto se pensiamo a 80 anni, sto pensando no, al dopoguerra, mettiamola così, in cui appunto le luci si sono moltiplicate ovunque e in cui le temperature sono, ahimè, cambiate completamente, ma riescono ad adeguarsi questi poveri uccelli?
Allora, loro ci provano, diciamo, come dire, tipo rispetto all'inizio dell'intervista ho parlato del fotoperiodo e delle temperature, no? Dello slittamento, si è visto che comunque gli uccelli stanno provando ad anticipare la migrazione di pochi giorni che comunque non risolvono il problema, però si vede che negli ultimi 25-30 anni in realtà tendono a fare migrazioni più veloci che poi li portano alla morte per altri motivi. Però diciamo una risposta, una reazione si sta avendo. Di certo è molto di più quello che possiamo fare noi per loro,
sì.
E a volte sarebbe anche diciamo cioè pure più intelligente dal nostro punto di vista. Ad esempio, io sono, devo dire, il primo ad apprezzare, soprattutto se parlo della periferia di una città, una strada illuminata invece di una strada buia. Devo dire la verità.
Io è il contrario, ma
perché io amo i sentieri non illuminati in montagna, sulle isole, però se devo passeggiare per la periferia di Napoli, perché sono napoletano, se ero di un'altra città, predenominato un'altra città, preferisco appunto che sia illuminato, mi dà un diciamo un senso di sicurezza. E poi quindi lo posso capire, che sono il primo che ha questo effetto, ma non capisco perché l'amministrazione che mette i lampioni deve mettere delle luci che sprecano tanta luce verso l'alto, verso chi non l'apprezzerà mai, se non gli alieni, voglio dire,
certo.
E non verso il basso. Cioè, dico, mettere le luci intelligenti poste in alto che illuminano solo la strada e il mio percorso e non le chiome degli alberi e appunto le finestre dei piani, diciamo, dei palazzi, ce ne avvantaggiamo tutti, voglio dire,
certo.
Quindi, diciamo, risolveremo un sacco di problemi anche alla avifauna.
Senti, scusami, tu stai giustamente parlando dell'illuminazione delle città, eccetera, ma i singoli cittadini hanno la possibilità di fare qualcosa? Perché io, a differenza tua, ad esempio, adoro Stromboli perché non c'è la luce per le strade e quindi le stellate che io vedo a Stromboli sono meravigliose rispetto ad altri posti, però ci sono case che mettono delle luci assolutamente assurde perché probabilmente hanno dei problemi con la relazione col buio, ma c'è qualcosa che noi anche in città possiamo fare per alleviare questo impatto per gli animali e per gli uccelli in particolare?
Se parlo appunto degli uccelli in particolare, diciamo, come dicevo, gli uccelli disorientati possono essere attratti alla luce, quindi un uccello migratore che magari lungo la costa segue una città costiera, si introduce in città, potrebbe essere attratto da un punto luce che la vede come una via di fuga e schiantarsi nella finestra.
Sì.
Banalmente potrebbe essere utile se accendiamo la luce in casa, chiudere la tenda, chiudere la, i battenti, in modo che diciamo non, quella finestra di luce, quel punto luce non diventa una finta via di fuga nell'immaginario di un uccello e che lo induce a schiantarsi. Quindi questo potrebbe essere un aiuto. Comunque se ci moderiamo con le luci diciamo, ne abbiamo dei vantaggi anche in bolletta, quindi a volte veramente io vedo delle cose di una pacchianata terribile, soprattutto nei periodi festivi, certe luminarie private che diciamo con la metà ci illumini diciamo un piccolo paese di provincia, voglio dire, proprio diciamo, cioè, non tendete a non esagerare, è un periodo in cui la parsimonia è apprezzata,
è molto utile per tutti,
dalla biodiversità, ecco.
Certo. Senti Rosario, e dobbiamo chiudere perché tra poco arrivano le notizie, ma ad esempio quelli che mettono le lucine, metti sul balcone, sul terrazzo, ma tutto l'anno, magari quelle lucine caricate a luce a sole, no? A luci solari, che fanno poi la lucetta, quelli lì possono dar fastidio?
Credo proprio di no, parliamo di una luce così tenue, poi hanno di solito il pannello solare in alto e la luce proiettata in basso, proprio perché usano la superficie superiore come,
come carica, sì, come batteria, insomma.
Quindi di solito sono abbastanza tenui e proiettate verso il basso, per cui, come dire, l'emissione è veramente...
Su quello siamo tranquilli, come si dice.
Sì.
Benissimo, Rosario Balestrieri, ornitologo, divulgatore, pozzo di simpatia e di conoscenza,
soprattutto amico di Cecilia
è fondamentale. e degli armadilli in generale. Rosario Balestrieri, grazie per essere stato con noi anche in questo 14 di agosto 2026. Ma tu cosa fai, gita fuori porta?
Io diciamo ora sono in Salento, però presto sarò a Milano. Quindi poi ci vediamo.
Ah, vabbè, certo, ci vediamo di sicuro. Luciana, al volo però, perché veramente siamo in ritardo, le luci dei lampioni sono molto alte a Cesano Boscone, sono tutte o quasi negli alberi, dovrebbero invece illuminare la strada, ma a un'altezza adeguata. Risultato, gli uccellini cantano tutta la notte e in strada non si vede granché. Può essere vero una cosa del genere?
Sì, diciamo che a volte i lampioni sono effettivamente molto alti e illuminano la chioma degli alberi dall'alto. Questo fa sì che sulla strada arriva l'ombra dell'albero, diciamo, e nell'albero diciamo, questi poveri uccelli vengono illuminati e quindi tendono
e non possono manco dormire.
Andrebbero opotati gli alberi in maniera adeguata, anche se i cittadini chiedono una cosa del genere, la cosa più probabile che poi vengono capitozzati,
quindi,
ancora meglio, diciamo. Quindi o andrebbero messi i lampioni più bassi fondamentalmente.
Rosario Balestrieri, un grande abbraccio, un grande grazie come sempre per averci aiutato a capire come gli altri animali possono vivere anche le eclissi o il rapporto con la luce. Ci sentiamo presto.
Un abbraccio forte, a presto.
Ciao. E allora noi diamo la linea al GR e torniamo subito dopo con la scatola magica. Ci sono. Stavo cercando una cosa. Stavo cercando una cosa per questo inizio della seconda parte della Scatola Magica, la trasmissione che compiliamo insieme, mettiamola così, con i vostri messaggi, le vostre suggestioni, i vostri suggerimenti, musica, libri, film, emozioni, notizie, valori, eccetera, eccetera. Potete naturalmente contribuire come fate normalmente con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it o ancora con le vostre telefonate allo 02 33 001 001. E a questo proposito, scusatemi, adesso metto la canzone che volevo mettere per onorare, diciamo così, la prima parte della scatola magica, dove abbiamo inserito il mondo degli uccelli, il mondo degli animali in relazione all'eclissi, in realtà in relazione alla luce, grazie a Rosario Ballestrieri. Bene, forse è banale, ma non me ne vergogno, questa è la musica che vi volevo sottoporre. Poi, quando volete, iniziate pure anche a telefonare per raccontare di questo 14 agosto 2026.
Tra le nuvole con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo, voli imprevedibili ed ascese velocissime, traiettori impercettibili, codici di geometrie esistenziali. Segreti di questo sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani, cambiano le prospettive al mondo. Tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare. Thank you.
Ecco, beh, questo naturalmente era abbattiato con gli uccelli e mi viene un sorriso perché io non avevo visto questa parte del messaggio di Maria che diceva alle 10 e 6 minuti concordo di fronte a fenomeni così bisogna riflettere sulla grandezza dell'universo ed era il ragionamento che facevo all'inizio a proposito dell'eclissi di sole, l'eclissi totale di sole e al fatto che insomma io temevo un po' anche una sorta di consumismo da fenomeni così straordinari come quelli e quindi parlavo di insomma in qualche modo un passo indietro rispetto a queste cose, non farsi travolgere ancora una volta da quel meccanismo. Ecco, e quindi Anna Maria, non Maria, scusatemi, Anna Maria concordava su questo mio ragionamento sulla grandezza dell'universo, di quanto queste sono occasioni per ritrovarci a considerare quanto piccini siamo, quanti siamo minuscoli, quanto siamo veramente un micro frammento dell'universo e invece molto spesso ce ne freghiamo altamente. Non avevo visto la seconda parte del messaggio di Anna Maria che diceva ci vuole Battiato con gli uccelli. Guarda un po' Anna Maria quanto siamo finite in sintonia senza neppure saperlo e grazie, veramente grazie per il tuo messaggio. Sono invece un po' così, un po' in disaccordo con Pablo, perché Pablo ha una, posso dire, un'aggressività che io trovo un po' fastidiosa nella scatola magica, se mi permetti, perché lui dice, hai toccato un tema su cui ho concentrato l'attenzione in questi giorni, 13 morti per il caldo in Europa e sono stati 500.000 cretini che hanno percorso migliaia di chilometri scaldando ancora di più il pianeta per andare in Spagna a vedere l'eclisse. E vabbè, poi tu, Pablo termina con un augurio che io non condivido assolutamente, anche se capisco che insomma è la foga di chi vede delle storture e in qualche modo non ha voglia di dare fiato, però Pablo, ecco, diciamo che nella scatola magica la gentilezza, l'ascolto e l'attenzione agli altri è uno dei valori che abbiamo messo fin dai primi momenti, quindi io un po' ci tengo a mantenerlo. Oh, poi, sempre facendo anche un po' di ragionamenti sugli arretrati, se mi passate il termine, che suona un po' burocratico, invece vuole essere tutt'altro che così, e ricordandovi che potete chiamare in diretta allo 0233 001 001 per aggiungere cose nella nostra scatola magica, ecco, dicevo che ieri, grazie a Massimo Cirri, abbiamo parlato di camposanti, di cimiteri, insomma di morte, ma non in senso lugubre, anzi ancora una volta come posti e luoghi di riflessione. E beh, a un certo punto qualcuno a gran voce chiedeva in qualche modo una poesia di un, visto che con Rosario Balestrieri siamo andati a Napoli, di un grande napoletano, e stiamo parlando di Totò, con questa che è sicuramente una straordinaria interpretazione di che cos'è la morte e anche dei cimiteri. Allora eccolo qua.
La livella sarebbe quello strumento che usano i muratori per livellare i muri. Dunque, ogni anno il 2 novembre c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero. Ognuna le da fa che sta crianza, ognuna ha da tre che sto pazire. Ogni anno puntualmente in questo giorno di questa triste e mesta ricorrenza anch'io ci vado e con dei fiori adorno il locolo marmorie e si Vicenze. Stando mi è capitata un'avventura, dopo d'aver compiuto il triste omaggio, Madonna se ci pensa che paura, ma poi facete un'anima e coraggio. Un fatto è questo, statevi a sentire. Si avvicinava allora della chiusura, io Toma stava per uscire buttando un occhio a qualche sepoltura. Qui dorme in pace il nobile marchese, signore di Rovico e di Belluno, ardimentoso eroe di mille imprese, morto l'11 maggio del 31. lo stemma che ha la corona in coppa a tutte, sotto una croce fatta i lampadine, tre mazze rose con una lista a lutte, cannella, cannelotte e sei lupine. Proprio attaccata a tomba di sto signore c'è stata una tomba piccerella abbandonata senza manco un fiore per segni solamente una crucella e in coppa a croce appena si leggeva Esposito Gennaro né Turbino. Guardando la coppena mi faceva sto porto senza manco una lumina. Questa è la vita, in capo a me pensavo, chi ha avuto tanto e chi non aveva niente. Sto povero Maronna si aspettava che pure al lato mondo era paziente. Mentre fantasticava sto pensiero si era già fatto quasi mezzanotte e i rumanetti chiusi, prigionieri, morte e paure, andanzi ai canalotti. Tutto hanno tratto che vega lontana, due ombre avvicinarsi alla porta mia, pensai sto fatto a me mi pare strano. Sto miscitato, dorme, poi fantasie. Guarda che fantasia, ero marchese, con tuba, a caramella e con pastrana. Chi l'ha da presa su un brutto arnese, tutto fedente con una scopa a mano. E chi di certamente Don Gennaro, o morto poverino, o scopatore. In questo fatto non ci vede chiaro, sono morto a servire a questa ora. Ma potevano stare a me quasi un palma, quando marchese si fermai e botte, sa vote, e tomo tomo, calmo calmo, dicette a Don Gennaro, giovanotto, vorrei sapere da voi, vile carogna, con quale ardire e come avete osato di farvi seppellir per mia vergogna accanto a me che sono un blasonato. La casta è casta e va sì rispettata, ma voi perdeste il senso e la misura. La vostra salma andava sì inumata, ma seppellite nella spazzatura. Ancora oltre, sopportare non posso la vostra vicinanza puzzolente. Fa dopo quindi che cerchiate un fosso tra i vostri pari, tra la vostra gente. Signor Marchese, non è colpa mia, io non avessi fatto questo torto, mia moglie è stata a fare sta fessaria, io che poteva fare, io ero morto, se io fosse vivo va farmi contente, pigliasse la casciolella che è qua tosse e proprio voi in questo momento me ne trasessero in denata fosse. E cosa aspetti, o turpe malcreato, che l'ira mia raggiunga l'eccedenza? Se io non fossi stato un titolato avrei già dato piglia alla violenza. Fama a breviglia sta violenza, a verità marché mi sono scucciato e te sentì, e si perde la pazienza mi scorda che sono morto e sono ammazzato. Ma chi ti grida adesso, non oddio, che dindo vuoi capire che si mi uguale, morte si tu e morte so pure io, ognuno come nato è tale e quale. Lurido porco, come ti permetti paragonarti a me che ebbi natali, illustri, nobilissimi e perfetti, da fare invidia a principi reali. Tu qua Natale Pasca Epifanie, tu vuoi mettere un capo in da cervella che stai malato ancora di fantasia. A morto, sai che è una livella, un re, un magistrato, un grand'uomo. Trasenne sto cancello ha fatto punta che ha perso tutta la vita e pure un uomo. Tu non ti hai fatto ancora questo conto. Perciò, stamma a sentì, non fu restiva. Sopportami vicino che ti importa. Sti pagliacciati fanno solo i vive, noi siamo serie. Appartenimmo a morte. Porca miseria.
Che sei, sette, otto, la campana fino a due, se fuori la yacht, puro sus, ai mamma!
Ed era la gatta Cenerentola, prima invece insomma inconfondibile credo la voce di Totò con la sua livella che appunto ieri chiedevate ma che era decisamente appropriata ai discorsi che stavamo facendo. E allora insomma sono le 10:52 minuti, tra non molto inizieranno le celebrazioni insomma per la tragedia del Ponte Morandi avvenuta 8 anni fa. Fatemi dire che io ero in onda proprio mentre iniziavano a vedersi insomma queste terrificanti immagini di quello che stava accadendo. È insomma davvero un ricordo terribile anche dal punto di vista strettamente personale. Vabbè, scusate questa mia parentesi per appunto personale. Claudio ci dice grande Totò, e poi io ringrazio tantissimo Tino, perché Tino ma proprio una delle primissime puntate della nostra scatola magica scrisse dicendo che stava facendo la staffetta per portare due ricci neonati trovati in città e stava facendo la staffetta per trasportare questi due piccoli alla Lipula Fagiana, al Parco del Ticino, nel Parco del Ticino alla Valdossola. Erano appunto a rischio di vita e questo è. La cosa bellissima che fa Tino è che mi scrive mandandomi anche 2-3 foto meravigliose, perché care e cari all'ascolto, se per caso avete mai visto un riccio cucciolo non potete che restare sconvolti dalla tenerezza, mettiamola così. E leggo il suo messaggio che dice: sono Tino e ci siamo sentiti un paio di settimane fa mentre stavo facendo la staffetta per trasportare due ricci neonati al centro per animali in difficoltà della Lipula Fagiana nel Parco del Ticino dalla Valdossola. Erano a rischio di vita. Bene, ho il piacere di dirti che stanno bene, stanno crescendo, e appunto ci manda le foto di questi due signorini meravigliosi che io ecco, che grazie Tino, e sono molto felice che la storia di questi due sfortunati animaletti stia andando invece a buon fine, quindi grazie davvero. Allora, ascoltando la livella, che ovviamente conoscevo, mi sono ricordata del cimitero di Crespidadda, dove i campi erano distribuiti in base al censo della fabbrica. E questa è Antonella che aggiunge questa considerazione a un percorso che ieri facevamo citando appunto cimiteri di vario genere, di proprio come luoghi interessanti sicuramente da un punto di vista antropologico, ma anche luoghi di attenzione e di insomma di riflessione per tutti noi. Intanto voi lo sapete che io rispetto agli incendi sono veramente sempre terrificata, agghiacciata, mettetela come vi pare, ecco, e non posso non ricordare che proprio in queste ore, in questi minuti, alle porte di Como c'è un devastante incendio con tanto di famiglie evacuate e con tanto di distruzione che, come sappiamo, gli incendi si portano appresso, ahimè. E tra poco c'è un breve stacco pubblicitario e poi andiamo alla ultima parte della nostra scatola magica di oggi, vigilia di Ferragosto. La città, io ve lo dico, a Milano, non so da dove ascoltate voi, ma a Milano suona un po' città fantasma, però insomma, boh, questa è un po' un'osservazione. Ma io volevo salutare Cristina e dare così lettura della sua mail che lei ha mandato alla scatola magica @radiopopolare.it, come potete naturalmente fare anche voi nei prossimi giorni e nelle prossime ore. E lei dice: mi piace tantissimo tutta questa mobilitazione per l'eclisse e le stelle cadenti, Radio Popolare è sempre in prima linea. Vorrei però proporre un'iniziativa e mi piacerebbe che te ne facessi promotrice. L'iniziativa è questa: aiutiamo il verde pubblico dando da bere ai nostri alberi sotto casa. Usiamo tanta acqua anche inutilmente, dice Cristina. Qualche litro lo potremmo anche destinare quotidianamente alle nostre aiuole. Girando per Milano, tutto è giallo e sofferente, sicuramente un piccolo aiuto male non fa. Se ti sembra una cosa sensata e puoi proporlo, te ne sarei grata. Beh, io Cristina naturalmente lo trovo sensato. Io non lo so, temo che ci siano delle norme tipo comunali che forse non gradiscono questo tipo di interventi, ma insomma guardiamoci negli occhi, credo che sarebbe veramente perché insomma voglio dire, no? Secondo me sarebbe una cosa utile e interessante. Quindi io per appunto quello che vi dicevo prima, insomma, secondo me aiutare anche con piccoli gesti la natura che ci sta intorno, che non so, a voi capita di commuovervi quando vedete, che ne so, tra il cemento, l'asfalto, crescere tenacemente un accidente di piantina, di erbaccia, quella che noi arrogantemente chiamiamo erbaccia, e però che insomma combatte pur di vivere. Insomma, io lo trovo sempre meraviglioso. Allora ascoltatemi, c'è un breve stacco pubblicitario, poi andiamo all'ultima parte della nostra scatola magica. Le 10:59, in realtà, diciamoci la verità, adesso sono le 11, ecco perché questi rotti mi fanno un po' ridere. Dicevo, sono le 11. E questa è l'ultima parte della scatola magica di questa sua seconda settimana agostana. Vi ricordo che noi scatole magiche saremo in onda ancora per 2 settimane fino alla fine di agosto, sempre dal lunedì al venerdì e sempre dalle 10 alle 11:30, e sempre con la vostra partecipazione essenziale e fondamentale. Dicevo, stavamo parlando di aiutare il verde pubblico e Claudia dice: io lo faccio già, recupero l'acqua che utilizzo per raffreddare le uova sode, innaffio l'aiuola posta davanti al mio condominio. E invece nel frattempo c'è Ela che dice: aspettate, lasciate acqua sui balconi per gli uccellini. Sì, io lo faccio qui a Radio Popolare perché a casa ho 2 gatti, se metto l'acqua per gli uccellini non fanno una buona fine, quindi naturalmente state sempre molto attenti e non siate mai distratti rispetto a questo tipo di questioni. Dunque Pablo mi rimprovera, ma non si è accorto che io ho letto il suo messaggio tranne l'ultima parte. Dice: però Cecilia, se dici di dare partecipazione a tutti, perché non hai letto il mio messaggio? Per tutti in ascolto, voglio dire. Ma guarda Pablo, io l'ho letto fermandomi, però ho detto per andare in Spagna a vedere l'eclissi, ma mi sono fermata all'augurio che tu facevi di crepare di caldo, perché non mi piace, ecco, non mi piaceva questa augurio, perché tanto questo ci tocca. Se migliorerà l'inquinamento antropico, forse vedrò quello prossimo del 2081. Io te lo auguro tantissimo, naturalmente, di vedere tutte le eclissi future possibili, quindi tranquillo. Però Pablo, non c'era nessuna censura, era soltanto che io censuravo un'aggressività che forse ho visto soltanto io, ma vabbè, perdonatemi. Sono le 11:02, questa è la scatola magica, il vostro la vostra partecipazione anche telefonicamente sarebbe per me un piacere, però se non ne avete voglia io vi rispetto, ci mancherebbe altro. E a proposito di come abbiamo aperto la nostra scatola magica di oggi, cioè con uno sguardo al cielo, ma non per fenomeni come l'eclissi, ma per fenomeni come il mondo degli uccelli che ci circonda e che insomma dovremmo fare di tutto per preservare. Beh, a proposito di musica, scusate, io ci voglio sentire anche quest'altra canzone.
Entrare dentro i fili di una radio e volare sopra i tetti delle città, incontrare le espressioni dialettali, mescolarmi con l'odore dei caffè, fermarmi sul naso dei vecchi mentre leggono i giornali. E con la polvere dei sogni volare, volare, al fresco delle stelle anche più in là. Vorrei girare il cielo come le rondini e ogni tanto fermarmi qua e là, avere il nido sotto i tetti al fresco dei portici e come loro quando è la sera chiudere gli occhi con semplicità, vorrei seguire ogni battito del mio cuore, capire cosa succede dentro e cos'è che lo muove, da dove viene ogni tanto questo strano dolore, vorrei capire insomma che cos'è l'amore, dov'è che si prende, dov'è che si dà.
questo era naturalmente Lucio Dalla con le sue rondini e ci scrive Luciano, attenzione perché è una mail quindi un po' lunga, aspettate però che la leggiamo più il meglio possibile, come si suol dire. Cara Cecilia, naturalista e animalista che amo, ieri senza grande convinzione ho fatto con amici una gita in cerca di fresco e distrazione, meta Varenna in auto. Scusatemi, Varenna non l'abbiamo vista, impossibile un parcheggio anche pagando, masse vaganti sulla strada principale e ovunque, in poche parole overtourism anche lì, perché non so, abbiamo proseguito trovando parcheggio e ristorante a colico. Le considerazioni negative dell'ascoltatore Pablo sulle masse verso l'eclissi hanno sicuramente delle ottime ragioni, poi ognuno ovviamente è libero di rovinarsi le giornate e le vacanze come vuole. Ormai il turista è sempre più la quintessenza del nulla a procedere, una stupidità e un'ignoranza vagante attratta dalle stesse mete quando il mondo è immenso e i luoghi innumerevoli. E ieri ci sono cascato anch'io, che in genere cerco di essere attento. Buon Ferragosto a te e a tutti. Da Luciano, e io ringrazio naturalmente per la sua mail. Scusate perché ero distratta da ciao Cecilia, l'incendio proprio sopra casa mia appena passato al suono di Dalla. Io mi ha mandato per l'appunto un video Gianfranco, in realtà quello che vedo è probabilmente un Canadair, adesso io questo non riesco a capirlo, però insomma il concetto è che il messaggio che arriva da Gianfranco è che lui si trova nella zona vicino all'incendio. Attenzione, esiste un decreto del Comune di Milano che vieta di nutrire o dare da bere ai volatili, risale all'amministrazione Moratti, pertanto attenzione perché il condominio può rivalersi sui condomini. Non dimenticate che abbiamo centinaia di fontane a Milano, Ricchi. Guarda, centinaia di fontane a Milano, d'accordo, nulla, scusami, vieta, secondo me, eventualmente di fare una trasgressione di questo tipo con l'emergenza climatica che si sta vivendo. Fa caldo, facciamo tutto lentamente per non sfinire, dobbiamo rimandare ad un altro momento oppure rinunciare a cose che credevamo indispensabile. Ecco l'unica cosa che se fa caldo mi fa sorridere e non arrabbiare. Paola, io sono concordo totalmente con la tua visione, anche una visione per fortuna un po' ironica. Oh, io adesso, a proposito di dar soddisfazione a mail che avete mandato alla scatola magica @radiopopolare.it, vi leggo questa di Cristina. Cristina dice: ieri ho scritto un WhatsApp alla scatola magica un po' in velocità, che però era per me molto importante ed provo a spiegarmi. Sarebbe stato un compleanno del mio fratello speciale. E questo è la mail che mi è arrivata, è del 13 di agosto, quindi parliamo del 12 agosto. Sarebbe stato un compleanno del mio fratello speciale. Siamo tutti speciali in quanto unici, lui di più. Roberto Narciso era un giovane veterinario molto amato a Milano che ci ha lasciati 25 anni fa. L'ultimo saluto ha riempito il Leone XIII di una folla incredibile, ma la specialità è stata lo zampettio dei suoi pazienti che hanno occupato le prime file per salutarlo. Si prendeva cura di loro e allo stesso modo degli umani che li accompagnavano quando le notizie mediche non erano buone. Tutti lo amavano e stimavano, il più grande veterinario al mondo. Lo riporrei nella magica scatola con la musica che mi ha lasciato nel cuore. Lui suonava la batteria e con lui ho conosciuto Le Orme, PFM, Jethro Tull, King Crimson, a te la scelta. Io lo saluto con Haganà, che era il suo saluto abituale. E questo è la mail di Cristina che voleva così ricordare il suo fratello speciale, come si suol dire. E allora, Cristina, io per Roberto Narciso ho scelto questo.
Whenever I get to feel this way, I have to find you.
Sono in Getro Town.
A thing about the bad old days we used to know. Nights of winter turn me cold. Fears of dying, getting old. We ran the race was won. By running slowly, could be soon we'll cease to sound. Slowly upstairs, faster down, then to revisit stony grounds we used to know. Remember mornings, shillings spent, made no sense to leave the bed. The bad old days, they came and went, giving way to fruitful years.
E questi erano i Getro Tull, dedicati a Roberto Narciso da sua sorella Cristina Aganà. Cristina, un abbraccio. E invece vediamo un attimo, perché Bianca ci scrive dicendo: in Val Seriana, Bergamo, zone di fonti e tanta acqua, sempre più comuni mettono ordinanze per limitazioni per carenza di acqua. Eh sì, Bianca, perché qui parliamo di caldo e facciamo finta di non accorgersi che per l'appunto le temperature di questa estate portano con sé conseguenze spaventose, che vuole dire le temperature abnormi in montagna, vuol dire la scarsità di acqua nei fiumi, vuol dire il riscaldamento del mare, insomma vuol dire tantissime cose, perché non ci scordiamo mai che siamo tutti collegati, accidentaccio, e che quindi ogni cosa incide su qualcos'altro. Dunque, vabbè, intanto io ringrazio tantissimo Francesca che mi manda, care e cari all'ascolto, voi dovete sapere che siete delle meraviglie, perché ogni tanto mi fate veramente dei regali che sono delle foto o dei piccoli video che io però non riesco, non posso condividere con voi se non in un'approssimativa descrizione. Allora, in questo video che mi manda Francesca dice: ciao Cecilia, ti invidio il video di un bombo e un'ape che pasteggiano insieme sul fiore del miocardo, che è un fiore bellissimo, violaceo, blu, insomma non so neanche io descrivere bene il colore del fiore del cardo. Se guardi bene, in basso a destra c'è un ragnetto verde. E quindi io grazie Francesca per questo bellissimo video, così con quest'altro video che mi mandi. Questo è il tasso che ho beccato con la fototrappola messa fuori casa, e quindi c'è un tasso, in questo caso stiamo parlando di luglio, che evidentemente si faceva un giretto nel giardino, o insomma nel fuori casa della nostra Francesca, che saluto e ringrazio, e che chiude con un go vegan. Grazie Francesca, e assolutamente felice per questo tuo saluto. Questo è l'album Stand Up in cui si trova We Use It to Know, che io conservo gelosamente, ed è Sergio che è un abbonato ultra trentennale, a proposito del brano dei Jethro Tull che io ho mandato per salutare Cristina e il suo fratello Roberto. Verde pubblico andrebbe considerato come patrimonio dell'umanità, ma spesso vedo amministrazioni che fanno greenwashing, tipo piantare specie non adatte all'ambiente e che avranno poche speranze di sopravvivenza, tipo la betulla in pianura. Per non parlare della manutenzione e delle potature selvagge. Ecco, io Renato rimango spiazzata, io pensavo che la betulla fosse un albero di pianura, no? Sbaglio tutto. Vabbè, studio, come sempre cerco di studiare, ci mancherebbe altro. Allora, vedo che nessuno ha voglia di telefonare, perché uno dice questo caldo, ma che mo fa, insomma. Ma io vi saluto, non c'è nessun problema dal mio punto di vista. Scusate, volevo condividere con voi il mio entusiasmo, la mia ammirazione, il mio applauso a quella meraviglia delle meraviglie. Accidenti, è caduto un pezzo qui di Sara Curtis, nuotatrice meravigliosa, che insomma ha battuto due record del mondo, ma insomma mi piace, mi entusiasma il suo sorriso, la sua capacità e la sua, insomma, il suo atteggiamento, mettiamola così, da grande sportiva. Sono le 11:22 minuti, 8 anni fa, proprio in questo periodo, in questi momenti avveniva la tragedia del Ponte Morandi a Genova, insomma tra poco ci saranno le celebrazioni per ricordare appunto la tragedia, ma io non voglio parlarne adesso assolutamente, e visto che la colonna sonora di questa scatola magica è a favore di uccelli, diciamo così, c'è un'altra canzone che vi volevo proporre, di una voce che io amo profondamente.
Seduta sul porto a guardare il mare, sentire i gabbiani gritare, ma una luce mi risplende dal cuore, e sono dentro il sole che brucia. seguendo pensieri vado lontano da dove sono per diventare un gabbiano e finalmente volare. Lascio l'angoscia cadere e sola dal vento mi faccio
Questa era Giuni Russo, sì, un attimo solo, proprio abbiamo pochi minuti allo 02-33-001-001, chi sei?
Sono Silvia.
Ciao Silvia, dici
tutto.
Ciao
bella.
Ciao.
Senti, ti voglio tanto bene, per prima cosa. Per seconda cosa, volevo fare una richiesta.
Sì.
Se possibile.
Vediamo.
Non adesso, perché
certo, certo,
fine.
Certo.
Una canzone che ho in mente, tutto vagamente, niente di sicuro, però ti dico alcune cose. Che si tratta del canto, della canzone dice, aspetta, voglio stare con te sul naviglio, voglio stare con te sul naviglio, e mi sembra che sia di Claudio Lolli.
Silvia, farò delle ricerche, se qualcuno all'ascolto può aiutarci io sono grata e, Silvia, io ci provo, giuro.
Grazie.
Che ci provo.
Va bene, lancio l'appello allora.
D'accordo, un grande abbraccio.
Grazie,
Silvia.
Mille e buone cose.
Altrettanto, grazie.
Ciao.
Allora, care e cari all'ascolto, vi prego aiutatemi. Voglio stare con te sul naviglio, io proprio non so dove però insomma so che la scatola magica le magie le sa fare. Accipicchia, mi stavo distraendo, siamo alla fine di questa puntata, devo ringraziare tantissimo Tiziano che mi manda una foto di un gatto meraviglioso, un gatto rosso perfettamente in posa, splendido, e ci manda saluti da Ripa Transone, che è in provincia di Ascoli, Piceno. Tiziana ci dice ho messo nella scatola magica per Franco, che non c'è più, la musica che hai dedicato al veterinario. Lui l'amava. Un saluto dalla calda Toscana, che io ricambio, Tiziana. E la musica che hai dedicato a Franco è quella di Jethro Tull. Renato dice: non voglio essere pedante, ma in pianura la betulla non la pianterei mai, soffre dell'umidità e vela anche per i pini abeti larici, che possono diventare anche un pericolo. Renato, no, io non ti do del pedante, io dicevo della mia ignoranza, che è una cosa diversa. Quindi ti ringrazio. C'è Carlo che azzarda: Naviglio pare sia canzone di Mahmood. Va bene, io cercherò di capire se riesco a esaudire il desiderio di Silvia, ho da fare in questo Ferragosto, come potete immaginare. Allora, in tutto ciò, Cecilia Di Lietto vi saluta, vi augura di stare più bene possibile, vi dà appuntamento a lunedì, perché la scatola magica torna implacabile. Ma voi, se avete voglia e suggerimenti da fare, da dare, potete farlo alla scatola magica @radiopopolare.it. Un abbraccio e un saluto a tutti voi.